Benvenuti a Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento LIMP e LIMPOV. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati, di elevato valore scientifico, e li discuteremo con uno degli autori. Sono Rosita De Micco, qui con me c'è Giovanni Palermo, a cui lascio la parola per la presentazione del nostro ospite.
Salve a tutti, oggi abbiamo il piacere di ospitare Pietro Mattioli. Il dottor Mattioli è neurologo e attualmente dottorando in neuroscienze presso l'Università di Genova e l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, dove svolge attività clinica e di ricerca nell'ambito dei disturbi del sonno e delle alfa-sinucleinopatie nella loro fase in particolare prodromica. Sotto la supervisione dei prof. Arnaldi e Nobili, la sua ricerca è in particolare volta all'identificazione di potenziali biomarcatori di neuroimaging e neurofisiologici in grado di predire la fenoconversione di RBD idiopatico a malattia di Parkinson, demenza a corpi di Lewy. Ciao Pietro e benvenuto.
Ciao Giovanni, ciao Rosita, grazie mille innanzitutto per avermi invitato a questo podcast, è un piacere stare qui con voi. Volevo approfittarne intanto per ringraziare voi, gli organizzatori di questo podcast, per l'invito, per poter parlare di questo lavoro che effettivamente ci piace molto, ha richiesto molto delle nostre energie, sia da parte mia che della dottoressa Orso, con cui condivido il primo nome, e di tutti i gruppi nazionali e internazionali che hanno partecipato, quindi Roma, Tor Vergata, i colleghi di Groningen e di Amsterdam. Quindi sono molto contento, grazie.
Grazie a te. Entrando nel merito, in questo lavoro avete cercato di individuare tramite PET cerebrale con tracciante fluorodisossiglucosio un pattern metabolico che fosse predittore nei pazienti con RBD idiopatico di conversione a breve termine in malattia di Parkinson, demenza a corpi di Lewy. Parlaci un po' dei risultati che avete ottenuto.
Ok, grazie per la domanda. Allora, il lavoro è articolato su più parti. Noi abbiamo voluto andare a cercare un pattern di metabolismo glucidico cerebrale, quindi un'impronta digitale del metabolismo in questi pazienti con RBD che rispecchiasse sostanzialmente il rischio di fenoconversione. Ora, ci sono molti pattern di metabolismo nelle alfa-sinucleinopatie che però generalmente sottintendono la presenza di una malattia. Quindi c'è il pattern correlato al Parkinson, il pattern correlato al disturbo comportamentale in sonno REM. Noi volevamo trovare un pattern che fosse libero dalle caratteristiche della malattia e che invece rispecchiasse una condizione, ovvero il rischio di fenoconversione. Per fare questo siamo andati a confrontare con dei modelli matematici i pazienti con RBD idiopatico che nel follow-up, dopo appunto un follow-up di circa 2 anni, avessero o non avessero sviluppato la fase manifesta della sinucleinopatia, quindi la demenza a corpi di Lewy e la malattia di Parkinson. Confrontandoli abbiamo quindi ottenuto questo pattern che si è rivelato, e questo è il risultato principale dello studio, avere un potere di predizione della fenoconversione a breve e medio termine con un hazard ratio di 7. Quindi praticamente se uno di questi pazienti ha un pattern espresso oltre un determinato cutoff, si ha un rischio di sviluppare la malattia nel medio e breve termine di 7 volte maggiore. E questo ovviamente è un risultato che riteniamo molto interessante. E basta, sostanzialmente questo è il risultato principale.
Ad oggi la letteratura sull'argomento ha mostrato in maniera, devo dire, costitutiva che i pazienti con malattia di Parkinson presentano in PET SDG un pattern metabolico che è stato poi definito Parkinson Disease Related Pattern, o PDRP. E questo pattern è stato evidenziato anche in soggetti con RBD. Qual è la relazione tra questo pattern e i vostri risultati? Qual è il significato aggiunto di questo studio, secondo te?
Allora, è secondo me proprio il nocciolo della questione, quindi la domanda è molto puntuale. Proprio come dicevo prima, il PD related pattern, che è questo pattern appunto che si può ricavare andando a confrontare i pazienti con malattie di Parkinson, di nuovo mediante modelli matematici, quindi in realtà non è proprio un confronto uno a uno, ma piuttosto appunto un pattern. Appunto, sono stati rilevati nei pazienti con malattia di Parkinson e, come dicevi giustamente te, anche i pazienti con RBD. Ora, come vi dicevo, il PD related pattern rispecchia una malattia, ovvero la malattia di Parkinson, il disturbo metabolico che è presente nella malattia di Parkinson. Il disturbo comportamentale in sonno REM, l'RBD, In realtà spesso fenoconverte a malattia di Parkinson, però può andare anche a fenoconvertire ad altre patologie, per esempio a demenza corpi di Lewy, con una frequenza sostanzialmente sovrapponibile. Questo vuol dire che, per quanto il PD-related pattern sia un pattern molto solido, molto validato anche appunto dai colleghi di Groninger, per esempio, rispecchia un rischio di fenoconversione, perché è stato visto che anche lui può predire la fenoconversione in pazienti con RBD, ma solo andando a vedere una fetta di questi pazienti, perché come sappiamo, dai dati di letteratura, ci sono pazienti con RBD che fenoconvertiranno a malattia di Parkinson e pazienti con RBD che fenoconvertiranno a demenza con corpi di Lewy. Quindi la differenza, il dato aggiunto che dà questo fenoconversion related pattern, quindi un pattern correlato alla fenoconversione, che è quello su cui abbiamo lavorato noi, è che non va a vedere nei pazienti con RBD se è presente il pattern di un'altra malattia o di un altro stadio della stessa malattia, se vogliamo, ma va a vedere piuttosto la presenza dell'impronta digitale del rischio di fenoconversione. E quindi è un pattern che in maniera più generale, se vogliamo, ci permette di andare a predire la fenoconversione in questi pazienti, indipendentemente da quale sia la malattia di Parkinson. E questo poi ovviamente ha dei risvolti clinici importanti. Il paziente poi può sapere se fenoconvertirà. E indipendentemente da quale delle due patologie, sostanzialmente, Parkinson o demenza corpo di Lewy.
Sappiamo inoltre, Pietro, che il tempo impiegato da un paziente di a fenoconvertire è molto variabile. Il vostro lavoro è opportunamente costruito per individuare un pattern PET-FTC specifico per una conversione nel breve medio termine, tanto che il follow-up è di 2 anni, quello dei vostri pazienti. È possibile che in quelli con una conversione più tardiva il pattern possa modificarsi? E quindi mi chiedo come può estendersi il vostro dato ai pazienti con RPD che comunque convertiranno nel medio-lungo termine?
Ti ringrazio per la domanda perché mi permette di parlare di un risultato secondario del lavoro, perché non era ovviamente il primo risultato a cui abbiamo puntato, ma che ritengo molto interessante e mi può aiutare a risponderti. Allora, come funziona? Il pattern che viene ricavato sostanzialmente è un numero, nel senso che poi si va a vedere all'interno del singolo paziente quanto il pattern viene espresso e poi si calcola un cutoff che può andare appunto, se il paziente lo esprime al di sopra o al di sotto del cutoff, prevedere la fenoconversione. Tuttavia, come ti dicevo, il numero quindi è quantificato, un paziente può esprimerlo di più o di meno, quindi siamo andati a correlarlo con altre variabili. Una delle correlazioni che abbiamo fatto è stata con il survival time, ovvero sia con il tempo intercorso da quando il paziente ha eseguito la PET, quindi dal momento in cui il pattern è stato poi calcolato alla fine, al momento in cui il paziente o fenoconverte oppure semplicemente si è interrotto il follow-up. Abbiamo notato che l'espressione del pattern è inversamente correlata con il survival time, il che vuol dire che sostanzialmente più si avvicini alla fenoconversione, più il pattern è espresso, dando quindi l'idea che il pattern possa essere appunto più espresso mano a mano che il paziente progredisce, la fosfinoglobulina si accumula, come vogliamo pensarlo. Un'altra cosa interessante è che se andiamo a suddividere i nostri pazienti in due categorie, ovvero sia i pazienti che hanno fenoconvertito al follow-up e i pazienti che non hanno fenoconvertito, si ha una differenza. I pazienti che fenoconvertono hanno effettivamente una correlazione inversa molto forte, mentre quelli che non fenoconvertono ne hanno una molto debole, neanche significativa. I pazienti che non fenoconvertono in realtà non sono pazienti che non fenoconverteranno mai. Sono pazienti che al momento del follow-up non hanno fenoconvertito, che come dici te, giustamente è a medio o breve termine. Probabilmente se seguissimo questi pazienti nel lungo termine, magari con un'altra decina di anni, o 14 o 15, seguendo diciamo, i dati di letteratura, probabilmente più del 95% avrebbe una fenoconversione, quindi sarebbero i cosiddetti late converting patients.
Credo che il vostro topic vada a collegarsi a quello che riguarda insomma, gli studi negli RPD idiopatici, che hanno ricevuto sempre maggiore attenzione nell'ultima decade. Poiché anche voi lo puntualizzate nella parte introduttiva, la gran parte di questi pazienti sappiamo che evolve verso un'alfa-sinucleinopatia. Forse considerando la positività già in essi di markers periferici dell'alfa-sinucleina, Secondo te dovremmo già considerare, possiamo già considerare lo stesso RPD isolato quale un'alfa-sinucleinopatia a sé, e non solo intendo una fase prodromica di Parkinson, demenza a colpi di Lewy, in misura MSA? E forse anche il termine isolato rischia di essere fuorviante, che ne pensi?
Allora, è una domanda molto attuale. Nelle comunità scientifiche e in letteratura è un dato che sta venendo molto discusso ed effettivamente, se consideriamo i dati di letteratura, noi sappiamo che i pazienti con RBD, appunto, come dice te, isolato, idiopatico, a seconda della terminologia che vogliamo usare, in questi pazienti più del 90% hanno già accumulato alfa-sinucleinopatia, sinuclina su cute e su liquor. Inoltre, secondo alcuni altri studi, ci sono comunque dei danni già a livello encefalico. Abbiamo recentemente fatto un editoriale su un lavoro dei colleghi canadesi che trovano già delle alterazioni a livello appunto della corteccia, non è il primo, ce ne sono molti, e di conseguenza il termine isolato forse appunto diventa un po' fuorviante perché i pazienti con RBD già hanno un'alfa-sinucleina. Io forse non la definirei a sé stante, nel senso che piuttosto penserei all'RBD come una tappa dell'alfa-sinucleinopatia nel continuum delle alfa-sinucleinopatie e che di conseguenza poi appunto a seconda della traiettoria clinica che prenderà diventerà malattia di Parkinson o demenza a corpi di Lewy.
Interessante, Pietro. Andando più a discutere più in generale il topic degli RBD idiopatici, che grande attenzione stanno ricevendo, in particolare nelle ultime decade, come da voi puntualizzato, peraltro nella parte introduttiva, sappiamo che la gran parte di questi pazienti evolve verso un'alfa-sinucleinopatia. Mi chiedo, forse considerando la positività già in questi pazienti dei markers periferici dell'alfa-sinucleina, secondo te dovremmo già considerare lo stesso RPT isolato quale una alfa-sinucleinopatia a sé stante, non solo intendo una fase prodromica di Parkinson, demenza a colpi di Lewy e atrofia multisistemica, e forse anche il termine isolato, per quanto sappiamo oggi, rischia di essere fuorviante. Che ne pensi?
Una domanda molto attuale, nel senso che è una questione che nelle comunità scientifiche sta venendo discussa molto, perché giustamente, come dici te, già i marcatori, i biomarcatori di alfa-sinucleina, di alfa-sinucleinopatia sono presenti, sono positivi nei pazienti con RBD, appunto definito idiopatico o isolato. Se andiamo a guardarci dati di letteratura, più del 90% di questi pazienti hanno già un accumulo di alfa-sinucleina nella cute e nel liquor, in pazienti che appunto di sintomi parkinsoniani, di sintomi cognitivi non ne hanno. Inoltre, abbiamo recentemente fatto un editoriale a un lavoro molto interessante dei colleghi di Montreal che evidenziano delle alterazioni già a livello anche corticale. Non è l'unico di questi lavori, ce ne sono tanti che effettivamente vanno a vedere delle alterazioni non solo funzionali, quindi come di pattern metabolico, ma anche strutturali nei pazienti con RBD idiopatico. Sempre con tecniche avanzate, naturalmente, però comunque sono segni del fatto che un danno di qualche genere c'è. Il termine idiopatico isolato, sono d'accordo, è fuorviante, nel senso che appunto sono pazienti che sì hanno un segno che è quello di una malattia poi del sonno, una parasonnia del sonno REM, però in realtà stiamo già parlando di pazienti che hanno a tutti gli effetti un'alfa-sinucleinopatia. Io non la definirei come un'alfa-sinucleinopatia a sé stante rispetto alla malattia di Parkinson, la demenza a corpi di Lewy, perché non è un'alfa-sinucleinopatia diversa. È piuttosto parte di quel continuum delle alfa-sinucleinopatie in cui l'RBD è una parte. E di conseguenza piuttosto la definirei proprio alfa-sinucleinopatia in fase prodromica. Cioè, secondo me, piuttosto che definirlo appunto isolato o idiopatico, si sarebbe da calcare più la mano sul fatto che di base è già un'alfa-sinucleinopatia. L'MSA poi ha una storia a sé stante rispetto alla DLB e alla malattia di Parkinson, però naturalmente anche nei pazienti con MSA noi abbiamo una forte correlazione con la presenza di RBD in fase precoce.
E sicuramente vivremo nel corso dei prossimi anni un profondo cambiamento anche nel modo in cui noi definiamo questi pazienti. Penso che se noi volessimo riassumere il vostro studio di fatto applica un algoritmo complesso al servizio di uno scopo semplice, uno scopo clinico, ma con importantissimi risvolti di ricerca. Dai vostri risultati noi possiamo dedurre che l'utilizzo della PET con cloro desossicuclorosio potrebbe candidarsi come un vero e proprio biomarcatore di fenoconversione tra i più accurati, tra quelli che al momento in letteratura sono stati evidenziati come possibili markers di fenoconversione a patologia. E sicuramente si dovrebbe candidarsi anche come un potenziale biomarcatore di risposta ai potenziali trattamenti disease modifying. Pensi che possano esserci dei risvolti nella pratica clinica? In che modo il nostro approccio alla diagnosi dell'RBD potrebbe essere influenzato da questo studio, studi come il tuo, come quello del vostro gruppo, in relazione per esempio a quello che noi ci ritroviamo a dire ai pazienti nel momento in cui facciamo la diagnosi di RBD idiopatico?
Allora, la domanda è molto importante, nel senso che ovviamente il setting della ricerca e il setting della clinica sono due situazioni molto diverse, nel senso che appunto noi andiamo avanti nella ricerca, ma poi tutte le cose che possono essere traslate nella pratica clinica non necessariamente rispecchiano immediatamente quello che viene rilevato in ambito di ricerca. Certamente i risultati di questo studio sono interessanti e riteniamo molto importanti. Vanno ovviamente validati, nel senso che comunque, appunto, essendo le prime prove con questo pattern, prima di poterlo traslare nella pratica clinica, eventualmente di inserirli nei trial, eccetera, eccetera, deve essere validato, ripetuto in altri centri. E questa è una parte importante. Nella pratica clinica, appunto, come dicevo, il setting clinico è più limitato. Di sicuro quello che ha senso fare è andare a fare degli screening clinici, quindi ritornare un po' all'esame obiettivo neurologico, naturalmente che siano molto puntuali e standardizzati, perché questa è una cosa che chiunque può fare. Quindi andare a fare gli esami obiettivi neurologici standardizzati seguendo per esempio le linee del MDS o PDRS, andare a fare screening cognitivi nel caso in cui, non nel caso, in generale, per evidenziare eventualmente dei deficit cognitivi lievi in pazienti che poi magari fenoconvertiranno a DLB o non solo. La ricerca dei segni disautonomici, quindi i segni cosiddetti non motori, sono relativamente semplici da rilevare, basta andare a fare la prova delle ipotensioni ortostatiche. È necessario fare l'assessing di tipo morfologico, di neuroimaging, mediante per esempio la risonanza magnetica, perché comunque noi parliamo ovviamente di RBD nelle alfa-sinucleinopatie, ma non dobbiamo dimenticarci che l'RBD può essere anche secondario e quindi bisogna escludere delle lesioni di vario genere. Detto ciò, come imaging funzionale al momento quello che è ritenuto più importante, soprattutto per andare poi a valutare l'integrità della via nigrostriatale, è piuttosto il DaTscan. Ciò non toglie però che certamente l'utilizzo dell'FDG PET può aiutare e potrà aiutare se tutte queste cose vengono appunto ulteriormente validate. Sulla seconda parte della domanda, che ritengo davvero molto interessante, perché poi è quello che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni con i nostri pazienti, ovvero che cosa dire al paziente a cui noi stiamo prendendo il referto di una videopolisonografia in cui effettivamente facciamo diagnosi di RBD. Non ci sono delle linee guida specifiche, c'è molta, molta ricerca e molta letteratura al riguardo sul fatto che si possa essere più o meno aperti nella comunicazione delle conseguenze di questa diagnosi. In generale, come sempre, la cosa più sensata è poi avere un approccio abbastanza cucito attorno al paziente. Io posso dirti quello che facciamo noi, quindi in un centro che fa anche ricerca. Noi di base abbiamo un approccio abbastanza aperto col paziente, quindi insieme alla diagnosi parliamo delle implicazioni che ha una diagnosi di RBD e di conseguenza dei rischi di fenoconversione, dandogli dati i più accurati possibili e fornendogli tutto un intorno di sostegno che possa appunto seguirlo nel tempo, anche nella fase in cui appunto possiamo parlare di uno stato idiopatico, isolato, magari incipiente. Ecco. Noi poi, appunto, essendo un istituto di ricerca, proponiamo a questi pazienti di entrare in percorsi di ricerca, qualora fossero interessati, Anche perché appunto nel caso in cui ci siano, ci saranno, perché al momento sulle RBD non ce ne sono, dei trial di SIS modifying, ovviamente sarebbero pazienti che, sempre se sono d'accordo, sarebbero presi in considerazione.
Bene, grazie mille Pietro, per aver condiviso con noi la tua esperienza. Grazie a tutti voi per averci seguito. Un saluto da me, Rosita De Micco, e da Giovanni Palermo, e non perdete la prossima puntata di Sala d'Attesa.